quindi a me questo onere e onore di mettere ordine un po' nella tempistica. E quindi ringrazio intanto, come dire, le istituzioni, ringrazio la vice sindaca perché ci ha permesso di rendere questo, ringrazio Guccione, ringrazio Silvia che ha permesso che questo evento, diciamo non celebrativo, un evento di ricordo, ma vorremmo parlare di qualcosa di tangibile. L'obiettivo di questa breve chiacchierata è ricordare mio padre, ma cercando di capire quanto lui e le persone che in quel periodo lavoravano sulla politica hanno lasciato, che può essere utilizzato oggi dai giovani. Io darei subito la parola alla vice sindaca per l'introduzione. Grazie.
Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Intanto ringrazio Andrea Garanelli e tutte le persone che interverranno qui e sono felice di darvi il benvenuto, il ben ritrovato. Lo dicevamo prima con Andrea, erano 5 anni fa quando in sala dell'orologio abbiamo avuto fra l'altro una sala gremita come questa sera, in un momento di ricordo anche molto appassionato e appassionante. E io credo che il ricordo che oggi condividiamo sia ricco anche di quei semi che sono stati piantati e che sono oggi alla base anche del nostro impegno nel qui e nell'ora. Abbiamo ricordato Luigi Granelli perché Luigi Granelli è stato un padre della nostra Repubblica negli anni del suo impegno e vorrei cogliere con voi l'occasione di alcuni passaggi brevi, perché i saluti istituzionali qui vorrebbero avere non il sapore della retorica, semplicemente dell'accompagnare o dell'ospitare il convegno di altri, ma far entrare un po' l'esperienza che ci accomuna in quello che è l'impegno che anche in questa amministrazione condividiamo. Si è importanti per quel che si è e non per quello che si ha, ricordava Granelli in un passaggio nel ricordo di Giorgio La Pira, perché quello che si ha è passeggero, mentre quello che ci accompagna è per tutta la vita. Quindi io sono qui con voi con una diversa carica di anni, di esperienze, allora si rivolgeva a dei giovani, di speranze, di delusioni, ma con lo stesso spirito vostro, cioè con la volontà di interrogarmi e di interrogare voi stessi su alcune cose che probabilmente accompagnano tutte le generazioni. E mi piace pensare che quel saluto che rivolse in quel contesto, di cui poi riprenderò ancora un passaggio, sia il saluto che oggi rinnova anche a noi in questo momento di incontro. E ringrazio, come dicevo, le persone che poi in maniera più autorevole ripercorranno la biografia di Luigi Granelli e che certamente porteranno quel sapore dell'incontro e anche la capacità di raccontare a noi, che non abbiamo conosciuto direttamente, perché io ho vissuto negli anni in cui ancora ero in attività, ma non avevo la consapevolezza del percorso, e quindi vi ringrazio perché anche per noi sarà questa l'occasione per tornare a sentire vibrante quelle che sono le parole e l'esperienza che poi abbiamo imparato ad apprezzare. E l'esempio radicato di un sentimento che mi permetterete di definire fortemente, profondamente antifascista, con una profonda adesione ai principi di un cattolicesimo democratico che oggi ha bisogno ancora di ritrovare quell'energia che Luigi Granelli ha saputo infondere, in una riflessione profonda sulla necessità di un impegno cristiano nella vita pubblica, orientato alla costruzione di una società più giusta e più solidale. Diceva Granelli, ciascun cristiano deve compiere una propria autonoma assunzione di responsabilità al servizio di una vigilante difesa della democrazia e del suo sviluppo. Ecco, io vorrei cogliere ancora un passaggio di quella che è stata per me anche l'esperienza di approfondire e di rileggere alcuni passaggi significativi. Citavo prima questo discorso tenuto a Castiglione della Pescaia di fronte ai giovani nel ricordo anche di Giorgio La Pira, perché c'è un passo dell'esperienza, della riflessione di Granelli che particolarmente mi è caro, che è quello dell'amore per lo studio, dell'approfondimento e della cultura. Ecco, io credo che in questo tempo in cui troppo superficiale talvolta è l'azione politica e purtroppo talvolta anche l'azione amministrativa, questo richiamo così forte al riflettere non già e non solo su azioni singole che possono essere svolte nel contesto di ciascuno o talvolta anche in maniera un po' banale, circostanziata, siano invece da radicare in un'azione più profonda, perché passare da una logica individualista a una logica politica significa davvero assumersi una responsabilità che vada a risolvere e a rimuovere gli ostacoli, come ci invita la Costituzione, e non soltanto a intervenire puntualmente in quelle che sono le difficoltà. E allora quando dice ricavare dai principi non solo il dovere di aiutare chi si trova in difficoltà, ma il dovere di cambiare la società, pur nella coscienza che essa decadrà ancora, ma nel non accettare fatalisticamente le cose che succedono. Qui nasce la politica, perché mentre aiutare una persona che sta male è un fatto personale, il voler correggere o cambiare il mondo è un fatto che coinvolge più uomini e non soltanto il mio comportamento personale. Penso che questo sia una lezione che anche oggi, dalla città di Milano, da tutti coloro che dalle tante realtà che vivono, condividono e portano nella giornata di oggi, sia un impegno che possiamo condividere. Grazie ancora e buona giornata.
Ringrazio la vice sindaca perché è uscita dalle strette del saluto istituzionale e ci ha anche condiviso alcuni frammenti, tra l'altro quel discorso è veramente molto bello. E quindi adesso chiederei a Beatrice Guccioni, capogruppo PD, di fare anche lei un saluto contributo.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Mi fa molto piacere essere qui con voi in questa bella sala istituzionale a Palazzo Marino per questa serata di riflessione, di confronto, di ricordo di Luigi Granelli, figura centrale della Prima Repubblica per Milano e ovviamente per l'Italia. Sono doppiamente felice perché ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo, avevo 18 anni e mi avvicinavo alla politica. Il titolo di questa sera, 25 anni dopo, Un'eredità che vive, credo sia un utile spunto di riflessione non solo sulla figura e il lavoro di Granelli, di cui rimane ancora traccia attuale, appunto, 25 anni dopo la morte, ma è uno stimolo a guardare come il tempo abbia cambiato la politica e i politici e il loro impegno per la società. Provo a spiegarmi meglio, con un piccolo esercizio che potrebbe sembrare anche provocatorio, ma spero che non offenda nessuno. Mi chiedo quanti dei politici che oggi ricoprono cariche di primo piano, in futuro, dopo la loro scomparsa, saranno ricordati per l'eredità politica che hanno lasciato. Cosa ricorderemo di loro? Forse le doti comunicative, di marketing, la scaltrezza strategica, la capacità elettorale, qualche legge o qualche caso giornalistico eclatante. Mi chiedo di quanti ricorderemo invece, come per quanto riguarda Luigi Granelli, lo studio, l'impegno nella società, nella ricerca, nell'analisi e nella proposta di cambiamento della stessa società o di parti di essa. Luigi Granelli era un uomo nato nell'industria che si è formato con lo studio, partito dall'analisi della sua condizione di partenza, del suo lavoro e da lì di una società che necessitava cambiamenti e per cui ha lavorato proprio per realizzare questi cambiamenti. È un uomo certamente mosso da ideali cristiano-sociali, di cui si trova traccia nella storia delle istituzioni che ha contribuito a creare, con l'intento primario di studiare, e lo voglio sottolineare perché lo studio, prima ancora dell'impegno pratico, secondo me, anche per chi fa politica, è qualcosa di necessario. Dicevo di studiare e trovare soluzioni ai problemi della società da cui proveniva. Non c'è bisogno che elenchi gli enti, gli istituti, gli studi e le riviste che ha contribuito a fondare a questo scopo, perché poi chi interverrà dopo di me lo farà decisamente meglio di quanto potrei fare io. La sua eredità, come quella di altre grandi figure del passato, è nelle cose che ha fatto con la sua vita, dentro i partiti e nelle istituzioni. Se di quell'eredità parliamo ancora oggi, è perché si tratta di azioni che hanno contribuito ad allargare, a formare e a crescere la cultura politica di quel periodo e la società di quegli anni. E ce n'è così tanto bisogno anche adesso. C'è un libro di qualche anno fa dell'Istituto Luigi Sturzo, il fondatore di quella cultura e dei partiti nei quali Luigi Granelli ha militato fino a dirigerli e che molte delle persone che sono qui oggi, anche che siedono in questo tavolo della presidenza, hanno avuto modo di, appunto, partiti in cui hanno militato. Dicevo, raccoglie questo libro i suoi scritti e racconta proprio la ricchezza e la complessità dell'impegno politico di un cristiano che mette il suo pensiero e investe le sue azioni nel tentativo di dare un contributo sincero e di partecipare attivamente nei passaggi cruciali della storia dell'Italia repubblicana. Dalla militanza nella sinistra di base alle battaglie condotte sin dagli inizi degli anni 50 per l'autonomia dei cattolici in politica, fino al coinvolgimento delle masse popolari nella costruzione dello Stato democratico. Vado a terminare. In un articolo pubblicato sul sito del Popolo, storico e quotidiano, come sappiamo, organo del Partito Popolare Italiano e della Democrazia Cristiana, Ezio Cartotto, suo amico e compagno politico, lo ha definito l'intellettuale autodidatta, espressione che restituisce l'idea di come questo operaio, poi giornalista e soprattutto politico, avesse costruito la sua formazione culturale e il suo impegno sociale. Quell'articolo è tratto da un libro che ho ritrovato in questi giorni, il cui titolo ha ispirato questa mia modesta riflessione. Il titolo è «L'esempio dei maestri di ieri per ritrovare il senso della politica nell'Italia di oggi». E credo che ciascuno di noi, soprattutto chi si impegna nell'amministrazione, chi si impegna nella politica, credo davvero che di quell'esempio oggi ci sia ancora tanto, tanto bisogno. E quindi io ringrazio davvero i nostri relatori e ringrazio Andrea Granelli che con Silvia Roggiani, con Patrizia Toia hanno pensato di organizzare questa serata e sono contenta che si possa essere, che sia stata organizzata all'interno di questo bel palazzo per poter davvero insieme riflettere di quanto sia importante ritornare a pensare ad esempi come Luigi Granelli. Grazie.
Grazie a Beatrice Guccioni, devo dire ha inquadrato il problema, in questa sua sintesi ha creato le condizioni per adesso approfondire il tema. Vorrei condividere velocemente come abbiamo pensato di organizzare questa ora e mezza, e questa cosa l'ho costruita con Silvia Roggiani, che ringrazio ancora, che, con cui abbiamo discusso anche che cosa vogliamo raccontare oggi. Allora abbiamo diviso questo evento in tre parti. La prima parte adesso Dario Acquaroli, storico delle Acri di Bergamo, racconterà in maniera anche con delle slide un pezzo di storia bergamasca di mio padre molto giovane che è poco conosciuta e sarà credo molto interessante. Poi ci sarà una parte più legata al ricordo della base coi protagonisti che c'erano e poi alla fine una rilettura diciamo dei più giovani che non hanno magari, alcuni sì alcuni no, conosciuto direttamente mio padre e le persone che con lui hanno fatto questa battaglia, non vorrei centrarla solo su mio padre, che in qualche modo stanno reinterpretando un po' i messaggi che sono emersi. Bene, allora io chiederei a Dario Acquaroli di fare il suo intervento sulla parte, su questa, l'abbiamo chiamata Lexio perché è un po' di respiro, credo che sia molto interessante perché come dire, è un fenomeno, è una storia meno conosciuta rispetto a quella più canonica, più mainstream. Vai Dario.
Grazie Andrea e ringrazio tutti voi per essere qui stasera. Io lavoro alle Acri di Bergamo ormai da 3-4 anni, mi occupo di politiche giovanili e di formazione politica e forse lavoro alle Acri di Bergamo proprio perché 5-6 anni fa ho fatto una tesi su un particolare periodo storico della storia locale bergamasca legato al gruppo di Bergamo della corrente di base, che mi ispirò a diciamo prendere parte alla formazione politica dei giovani, a buttarmi dentro questo campo che oggi è fondamentale per, come si diceva prima, per la costruzione di un futuro migliore. Allora, lo si diceva prima, Luigi Granelli nasce a Lovere. Lovere è una città operaia, è la Stalingrado bergamasca, in una terra cattolica di fatto. È un autodidatta, la parte politica, culturale, letteraria, studia in Riva al Lago, come dice sua moglie Adriana, e già qui Andrea mi ha chiesto di lanciarvi anche qualche provocazione sul presente, non solo di raccontarvi la mia tesi attraverso le parole di Luigi Granelli, e già qui vi invito a riflettere, si diceva prima quanti oggi giovani che magari studiano ai centri di formazione professionale, che magari sono appassionati di politica, noi come associazioni, come società civile, come partiti, riusciremmo a portare a un ministero. Già chiediamoci questo, è vero che il mondo è cambiato, è vero che non c'è l'onda lunga della resistenza come negli anni 50, ma forse qualcosa abbiamo smarrito nel contatto con la realtà e nella realtà che vedono i giovani oggi. Partecipazione Cattolica di Lovere alla resistenza in supporto alle formazioni partigiane nella zona e lavora come operaio a Little Cedar, che vedete appunto nella fotografia. Come vedete dalla parte finale ha fatto un cursus honorum diciamo normale per tutti i dirigenti del cattolicismo sociale, quindi è stato nell'azione cattolica, nelle ACLI, nel periodo unitario, nella CISD, nella Coltivatori Diretti, ma soprattutto la storia di Luigi Granelli a cavallo tra anni 40 e anni 50 è una storia di amicizia, è una storia che si struttura su due filoni. Uno, la militanza nell'azione cattolica, nella gioventù dell'azione cattolica. Granelli conosce Giambattista Bernini e Piero Asperti, che a loro volta frequentano alcuni giovani del liceo Paolo Sarpi, che è il liceo che da ormai un secolo e mezzo forgia un po' la classe dirigente bergamasca, che è frequentato dalla moglie di Luigi Granelli, Adriana, e da alcuni giovani promettenti della Democrazia Cristiana bergamasca, che si chiamano Lucio Magri e Giuseppe Chiarante. Costoro all'inizio degli anni 50 arrivano, come vedremo tra poco, a di fatto condizionare la linea politica del partito a livello provinciale e regionale, aggiungo, ma soprattutto a sfidare quasi attraverso appunto la militanza nella corrente di base addirittura l'ala fanfaniana all'interno della Gioventù Democristiana Nazionale. È una storia di amicizia, lo dicevo, perché come vedete qua in fondo, scusate non sono andato avanti, ecco devo ricordarmi di andare avanti, anche di qua, Lucio Magri e Adriana Guerini, Adriana Granelli, giocavano a pallavolo tutte le settimane insieme, c'è un raccolto molto tenero della mamma di Andrea che racconta appunto questo. È una storia di amicizia perché? Perché altrimenti non si comprende come mai questi giovani ebbero il coraggio a metà degli anni 50 di arrivare a ipotizzare addirittura un dialogo con il Partito Comunista Italiano di Togliatti nell'ottica, come si diceva prima, del consolidamento dello Stato Democratico, nell'allargamento dello Stato alle masse popolari e soprattutto in un periodo di guerra fredda di rafforzamento del blocco europeo tra le due superpotenze, su due riviste soprattutto che furono Il Ribelle Conformista e Prospettive. Andiamo avanti, poi entrerò un po' meglio nel dettaglio. Il Campanone è il settimanale della Democrazia Cristiana bergamasca, pieno ricco di contenuti. Questo vedete è un numero del 48 prima delle elezioni del 48 e nel dibattito precongressuale del 1948 interviene Luigi Granelli. Come vedete porta le sue opinioni politiche che si coincidono in quel periodo con le tesi dossettiane, quindi scrive: tutti i lavoratori di quella gente onesta mattanagliata al bisogno quotidiano che ha optato per il fronte democratico popolare, quindi per il voto socialcomunista, li dobbiamo abbracciare, dice lui, nella sola e giusta cristiana speranza di emancipazione sociale. E ancora, per Granelli l'anticomunismo non dipendeva da motivi di ordine ideologico ma da ragioni tipo metodologico, come lo era anche per esempio per Giorgio La Pira. E addirittura dice un giornale di partito, se il comunismo si riducesse al diritto ad una più equa redistribuzione, all'eliminazione dello sfruttamento, alla liberazione dal bisogno, alla tranquillità sociale, al noi potremmo affermare senza tema di smentita di essere più comunisti dei comunisti. Abituiamoci a vedere nel comunista in buona fede non un essere da cui bisogna fuggire, ma un fratello che a volte piange il nostro stesso pianto e vive nella nostra stessa speranza. Questo nel 48, la campagna elettorale più accesa che ci fu probabilmente nella storia della Prima Repubblica. E in questo intervento precongressuale Granelli addirittura introduce questo elemento del contratto che lui ipotizza tra elettori eletti, perché come si diceva uno degli obiettivi politici di Luigi Granelli e della base di C bergamasca fu quello di avvicinare la partecipazione popolare, il sentire popolare all'eletto e non scardinare, non allontanare. Già anche questo ci potrebbe dire molto dell'oggi e della situazione politica che viviamo. In questi anni Granelli milita nei quadri della Democrazia Cristiana Dossettiana bergamasca, che si allea fin da subito con Enzo Zambetti. Enzo Zambetti fu per 15 anni il principale sostenitore di Amintore Fanfani a Bergamo, fu segretario della DC per molti anni e rappresenta tra fine anni 40 e anni 50 le linee della sinistra democristiana anche a livello nazionale. Chiedono una maggiore democrazia interna al partito, lo sviluppo di riforme sociali complete, si usciva dalla guerra, c'è una situazione del bracciantato degli operai bergamaschi disastrosa, ma come nella maggior parte d'Italia, e il rinnovo di rapporti tra parlamentari, cittadini e istituzioni. Nel dibattito congressuale in 1950, come riportato dal Campanone, di fatto Granelli chiede tutti gli interventi di Granelli ai congressi, sia quelli locali in questi anni, sia poi quelli nazionali, furono molto applauditi. Già qui aveva 19 anni, cioè quasi un ragazzino, però aveva una competenza lessicale, un'intelligenza, una cultura che, se la raffrontiamo anche ai discorsi politici di oggi, farà veramente rabbrividire. L'oggi ovviamente farà rabbrividire. Esorta una chiarezza, un dialogo tra le menti del partito. Questa idea del dialogo, dello studio, ma anche del dialogo, del continuo confronto anche dialettico, anche conflittuale, ma in un'ottica generativa, è quello che Granelli, che la base, chiedono continuamente in questi anni all'interno della Democrazia Cristiana. Vediamo dopo, perché è un tema, secondo me, anche questo molto attuale. E Granelli, e qui appunto il titolo del mio intervento, chiede di fronte a dei giovani che nel 51, giovani democristiani bergamaschi, vede mancanti di idealismo, dice questa frase: ci siamo lasciati prendere un po' troppo la mano dalle difficoltà del momento, ci siamo troppo uniformati all'ordinaria amministrazione, ci siamo lasciati schiacciare dall'enorme gravità del contingente. Ora, cioè, frase che potrebbe anche essere quest'ultima, essere legata all'oggi. Oggi siamo schiacciati dall'attualità, dal bombardamento mediatico, e non riusciamo a avere uno sguardo verso l'ideale, verso il dibattito, verso lo studio, in un'ottica antifascista, verso la liberazione, verso la concretizzazione, quello che si diceva appunto durante gli anni della Resistenza. Scusate, berrò, perché se vado veloce mi si passa la bocca. Adagio. Il 52 fu un anno di transizione, perché Granelli per la prima volta va nel Sud Italia con Tita Bernini e Carlo Leidi, che diventò un importante notaio, esponente del PCI bergamasco, e fece la prima esperienza in campagna. Si raffrontò con una realtà totalmente diversa, tant'è vero che, ricorda Adriana Granelli, fece fare l'intervento di Luigi, una penosa figura al segretario provinciale, che è venuto a osservare, fu invitato da Luigi sul palco, e impacciatissimo il segretario provinciale della DC seppe solo dire viva Trieste italiana, ok, dopo un intervento di Granelli. Quindi i giovani bergamaschi, comunque abituati a un certo modo di pensare, a un certo dibattito politico, questi giovani nella sede della DC, nella sede della Democrazia Cristiana, leggevano Gramsci, Dorso, oltre a Maritain, Mounier, Dossetti e Lapira. Cioè leggevano, si confrontavano in continuazione all'interno della sede della Democrazia Cristiana. C'erano c'erano i libri di Gramsci che uscivano proprio in quel periodo. Ma l'idea fondante di Luigi Granelli, come si diceva prima, è, e che continuerà, emerge durante questo periodo, ma continuerà poi per tutta la vita, è l'apertura dello Stato verso verso la dimensione popolare democratica. Lo Stato deve permettere e favorire l'ascesa delle classi lavoratrici a concrete posizioni di preminenza e responsabilità. È una frase che è cucita anche su se stesso, okay? Che racconta la sua storia, ma che oggi uno Stato che ponga sullo stesso piano la libertà politica e la giustizia economica, forse ancora molto, c'è ancora molto da fare. Nel 52 Granelli è tra il terzo, come vedete, delegato più votato tra i bergamaschi verso il congresso di Roma del 1952, congresso di Roma a cui partecipò a braccetto con Beppe Chiarante, e c'è un fatto che racconta Beppe Chiarante in un video: sostanzialmente al congresso di Roma si arrivò con un listone unico bloccato, quindi con l'impossibilità non solo dello scontro tra correnti, ma addirittura di aggiungere dei nomi all'interno del listone, e per il nervoso, nell'ottica della chiarezza, della discussione che sollecitava prima Granelli, addirittura si mise a piangere proprio durante il congresso, dal nervoso, dal non poter far nulla. Ma questi giovani erano talmente bravi che non potevano rimanere all'interno di una del dibattito precongressuale della Democrazia Cristiana bergamasca. E nel congresso del 53 si sperimenta per la prima volta, forse anche a livello nazionale, l'alleanza tra la linea fanfaniana che stava emergendo, quella di Iniziativa Democratica, che all'inizio derivava dai Dossettiani, era di centro-sinistra, poi si sposta verso il centro, diciamo, e quella che da settembre 53 nasce a Belgirate, cioè la corrente di base. Qua vedete, è il momento sostanzialmente del sorpasso del centro-sinistra, della corrente dossettiana e zambettiana su il centrista Belotti, che come vedete ancora l'anno precedente era stato il più eletto al congresso provinciale. Questi diventano dirigenti della Democrazia Cristiana bergamasca e per 4 anni la governano insieme. Sono anni difficili, anche quelli delle amministrative del 52, perché le amministrative del 52 sono quelle dell'operazione Sturzo, del possibile scivolamento a destra della Democrazia Cristiana del paese, ma già un anno dopo si apre una fase che, anche grazie appunto a, diciamo, l'emergere la figura di Amintore Fanfani, che è di possibile apertura verso il PSI e verso il governo del centro-sinistra, che si concretizzerà poi nei fatti, però solamente una decina di anni dopo. L'allargamento a sinistra può essere un rischio, ma è dettato dalla necessità morale di portare nell'alveo democratico delle masse che non si possono sottovalutare. Rientra il tema che si diceva prima. E qui c'è un tema, un termine che spesso volte non è utilizzato dal dibattito anche all'interno della DC di quegli anni, che è rivoluzione, che fu in realtà molto utilizzato da Ciccardini, da Malfatti all'interno diciamo dei gruppi giovanili della Democrazia Cristiana. Cosa intendono? Questo è un altro articolo di Granelli in un confronto col segretario comunista della provincia di Bergamo Gaeta. I democristiani cosa intendono per rivoluzione? Intendono il non schierarsi dalla parte di quella classe borghese, dice Granelli, che dopo la rottura rivoluzionaria e resistenza ha iniziato e conduce senza scrupoli la sua offensiva reazionaria. Una rivoluzione, quella democristiana, che deve rovesciare il sistema e inserire le masse popolari nello Stato. Questo è quello in cui crede Granelli, questo è quello in cui credono questi giovani che hanno ancora, sentono ancora l'importanza del periodo resistenziale e anche dell'unione, diciamo, delle forze popolari dentro l'alleanza del CLN. Noi stiamo combattendo una battaglia per liberare la DC, scrive Granelli il 9 agosto del 53, per liberarla dalle pressioni reazionali, per dare un contenuto democratico e rivoluzionario. Okay. Se togliete DC, mettete PC e lo inserite su Rinascita, capite bene che forse delle confusioni possono emergere. Ma come dicevo prima, non è tanto l'obiettivo, che è quello di ribaltare un sistema borghese che, come vedremo nella prossima slide, secondo Granelli si esprimeva anche in un fascismo di fabbrica, ma era la metodologia che divideva rispetto ai socialcomunisti. Svuotare il comunismo facendo nostre le istanze delle masse del proletariato, e qua io ve lo dico, non è che il Dario Acquaroli sta prendendo solamente gli articoli in cui Granelli sembra un rivoluzionario, sono tutti così, cioè di questo periodo sono tutti così gli articoli di Luigi Granelli, che come vedete nella foto nel 53 e 54 diventa direttore capo del Campanone con il direttore responsabile Leandro Rampa, che fu un altro membro della corrente di base e poi parlamentare in quegli anni, ed era l'unico membro completamente stipendiato dal partito per fare sostanzialmente propaganda all'interno della provincia di Bergamo e sviluppare appunto il proprio pensiero sul Campanone e sulle altre riviste poi della corrente di base. Qua andiamo avanti perché si ritorna sull'apertura a sinistra. Nel settembre 53, come si ricorderà dopo, nasce la corrente basista. Qui c'è il primo numero della rivista della base. I bergamaschi si configurano come l'ala più radicale da un certo punto di vista, in contatto comunque con molti esponenti della base milanese e iniziano a preparare i congressi e i momenti soprattutto nazionali del dibattito nazionale di quegli anni. Nell'avvicinamento al congresso del 1954, che fu il congresso che decretò la vittoria dell'ala fanfaniana a livello nazionale in collaborazione, in alleanza con la base più spostata a sinistra, cosa che a Bergamo si era già sperimentata un anno e mezzo prima, lo ricordiamo grazie appunto alla presenza di questi giovani molto in gamba. Qua addirittura Granelli dice bisogna sostanzialmente sconfessare l'anticomunismo che piace tanto Confindustria agli agrari o a quello che deve aiutare gli operai a liberarsi dall'ipotetica di una dittatura politica e ideologica. Al congresso provinciale del 54 Zambetti, come vi dicevo, che in quel momento è il segretario provinciale, fa un applauso all'opera di Granelli come membro permanente dell'esecutivo, anche per, quindi Granelli non è solo uno dei più eletti a livello di numero di voti tra i delegati e tra i membri del comitato provinciale, ma è anche una delle l'unica personalità che è stata scelta per condurre la battaglia di idee, come si diceva al tempo, all'interno della provincia di Bergamo. E in questo articolo guardate, cioè, la radicalità di questa cosa. Denuncia la rottura, ovviamente dopo la rottura dell'unità sindacale, il fascismo di fabbrica, denunciando addirittura l'immobilismo del governo, del suo governo, ok? E questa situazione generale, quindi, dice lui, ha determinato all'interno delle fabbriche una pesante atmosfera che ha umiliato i lavoratori. La DC bergamasca in quel periodo, un paio di anni prima, aveva sostenuto una grossa vertenza sindacale sulla Dalmini, addirittura contro decisioni prese dal governo. Questo era un partito che lasciava anche a livello locale autonomia di decisioni e l'emerge di posizioni politiche anche che a livello nazionale, a livello romano, non trovavano spesso pressione o non venivano capite. Sul campanone continua Luigi Granelli, chiede di ricollocare i cattolici in uno schieramento, dice che dopo il 7 giugno c'era stato un tentativo dell'elezione del 7 giugno 1953 di ricollocare i cattolici in uno schieramento conservativo sorretto da un generico anticomunismo e dalle intendenze involutive e reazionarie. Bisogna fare della DC un partito politico moderno, capace di lottare contro il pericolo comunista, quindi è un anticomunismo il suo, nel paese con la sua classe dirigente e non con i suoi ministri del governo. Un partito capace di dare corso ad una politica nuova che riassuma in sé le esigenze di progresso e sviluppo per una radicale trasformazione della società. Al congresso di Napoli del 54, come dicevo poc'anzi, vince l'ala, appunto, vince la corrente di Iniziativa Democratica e Fanfani in alleanza con la base e vengono eletti due membri della corrente di base bergamaschi, Leandro Rampa e Beppe Chiarante, che era il più giovane membro del Consiglio Nazionale DC e fece in tempo nell'agosto di quell'anno ad avere anche un colloquio privato con De Gasperi, che non si sa molto cosa siano detti, però è molto interessante come prospettiva, è il periodo, diciamo, in cui di fatto la base pensa di poter ottenere le riforme di struttura e allargare quel tessuto democratico anche all'interno del partito, come richiesto negli anni precedenti dal gruppo di Bergamo e dai componenti della base nelle proprie province. Esce una nuova rivista della corrente di base che si chiama Prospettive, dove emergono elementi e posizioni politiche anche qui molto radicali, se così si può dire. Addirittura Granelli, guardate cosa dice nella parte finale, invita la Democrazia Cristiana al Sud a fare un investimento di fiducia su quei gruppi giovanili ed intellettuali che, per aver letto Dorso e Gramsci, parlavo ovviamente del gruppo di Bergamo, si trovano in minoranza nei comitati provinciali del partito. Quindi la sua è una battaglia da giovane, ma per il partito e per l'allargamento, anche per il dibattito interno al partito. E lui sostanzialmente, il gruppo di Bergamo, aveva capito che rispetto a alcune analisi, ad esempio gramsciane o di Guido Dorso, della situazione italiana, non si poteva prescindere sostanzialmente, almeno come elemento culturale, non tanto a livello di soluzioni, ma nell'analisi sostanzialmente di quello che succedeva in Italia in quel periodo ed era successo durante il fascismo. E arriviamo all'inizio del 1955. All'inizio del 1955 Granelli, insieme a, soprattutto a Beppe Chiarante e Lucio Magri e il gruppo di Bergamo, di fatto costituisce una nuova rivista che si chiama Il Ribelle e il Conformista, e prende il nome dalla rivista Ribelle di Teresio Livelli durante il periodo della Resistenza e dal romanzo di Moravia Il Conformista. Su questa rivista questi giovani del gruppo di Bergamo non arrivarono solamente a immaginare un dialogo, fare una sorta di aperturismo verso il PSI di Nenni, ma come vedete in questo articolo di Chiarante e in altri articoli, soprattutto di Lucio Magri, si arrivò addirittura a metà degli anni 50 a ipotizzare un dialogo, quindi siamo a 15 anni dall'inserimento del dibattito pubblico italiano, di un dialogo tra le forze popolari, tra DC e PC, un dialogo culturale e di prospettiva anche tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano. Ovviamente vi invito anche a guardare la bellezza di queste vignette di questa rivista, che a livello anche grafico è una perla. Il curatore era Pic Cortesi, c'è questa bellissima, ho messo a posto questa vignetta qui, ovviamente sulla sinistra, e però diciamo queste posizioni molto radicali, molto progressiste all'interno della DC fecero scricchiolare qualcosa, nonostante la capacità intellettuale, la cultura di questi giovani. Sfidarono questi giovani a metà del 55 l'area di malfatti che si stava sempre più spostando dalle posizioni addirittura di Franco Rodano, addirittura della gioventù, a posizioni sempre più vicine a quelle di Fanfani. In questo periodo sfidarono l'ala malfattiana di centro-centrosinistra e addirittura qualcuno denunciò anche Brogli, persero per pochissimi voti. E qui c'è un articolo di Carlo Ledi che racconta sostanzialmente un po' le tesi che i gruppi giovanili avrebbero portato della base e di Bergamo avrebbero portato a livello nazionale. Ovviamente questo ha delle ricadute anche a livello provinciale. Zambetti, segretario della Democrazia Cristiana bergamasca, non consente la diffusione di prospettive di Il Ribelle Conformista, non consente a questi giovani di andare a incontrare le sezioni a livello provinciale, e ovviamente soprattutto Luigi Granelli si risentono, che ha un ruolo diciamo importante anche a livello provinciale, si risentono molto di questa cosa. Tentano una mediazione che non arriva, e quindi sostanzialmente si arriva al congresso del giugno del 55 con una presentazione di due liste, la lista 1 che è quella dei Fanfaniani e la lista 2 che è quella dei membri del gruppo di Bergamo della base. Qua andiamo avanti, la tesi congressuale viene portata a Luigi Granelli, anche qui molto applaudita, ma vi invito a guardare i punti interessantissimi della mozione congressuale, i principali tre punti. Si chiedeva nella mozione numero 2, chiedeva un'autonomia delle DC, della DC rispetto alle forze del grande capitale e all'abbandono a se stesse delle forze da destra, comunque abbiano ad esprimersi. L'allargamento a sinistra della maggioranza parlamentare, con chiaro programma di governo, che vada dalla giusta causa all'IRA, allo sfruttamento di risorse petrolifere, alla riforma agraria, che fu il motivo tra l'altro per cui a livello nazionale ci fu la rottura tra Fanfani e la corrente di base in quel periodo, e ovviamente alla riqualificazione della DC come partito autenticamente popolare. Andiamo avanti? No, sono andato troppo avanti. Ok. Cosa succede? Succede che Fanfani non può rimanere sostanzialmente, non può far nulla di fronte a questi giovani che gli avevano quasi conquistato, giovani del partito, e aveva dovuto fare dei magheggi come si facevano i partiti della Prima Repubblica per far vincere il proprio candidato. Ormai a Bergamo sono isolati, e però succede che qualcuno di loro decide di fare il passo un attimino più lungo della gamba. Zappulli, Boiardi e Chiarante partecipano al convegno dei partigiani della pace a Helsinki, che era una formazione di ispirazione comunista per la pace e la mondialità, ma di ispirazione comunista, e Fanfani, con anche delle pressioni ricevute dall'ambasciatrice americana, con addirittura nome e cognome di Giuseppe Chiarante, in alcuni dispacci sono stati trovati, questi ragazzi venivano pedinati addirittura dai servizi, ovviamente non si sa quanto e come condizionato dalla dinamica esterna oppure da quella interna, decide di sospendere Zappulli, Boiardi e Chiarante dal partito. Cosa si fa? Cosa fanno questi giovani? Questa è una testimonianza di Angelo Marchesi, che fu poi membro della Democrazia Cristiana Orobica. Si trovano in Borgo Santa Caterina, che qui vedete è un borgo della Bergamo Bassa, nella trattoria dell'Angelo, che vedete il primo portone sulla destra, e decidono ognuno, amici da 9 anni, 8 anni, fatto le scuole insieme, avevano costruito e cementificato sulla loro militanza politica insieme, e decidono di andare ognuno, di proseguire la propria strada. Chiarante, docente di filosofia, diventerà uno dei principali dirigenti del Partito Comunista Italiano, e diventerà uno degli ideologi anche del dialogo tra Togliatti e non solo con i cattolici. Carlo Leidi, come vi dicevo, diventerà notaio e membro importante del PC bergamasco. Lucio Magri diventerà importantissimo dirigente di primo piano del Partito Comunista Italiano a livello nazionale e fondatore del Manifesto, mentre Luigi Granelli e Sergio Mariani scelsero di praticamente lasciare tutto quello che avevano costruito a Bergamo, trasferirsi a Milano e con la base milanese poi sostanzialmente portare avanti quelle battaglie che negli anni precedenti a Bergamo, di cui avevano parlato in modo approfondito. Qua vedete addirittura una vignetta molto di Fanfani, che dice: Pirino, smetti di colloquiare con quel marxista se non vuoi che ti botti fuori di casa. Cioè questi eventi ebbero eco importante anche sulla stampa nazionale per diversi mesi. E la mia parte, diciamo, di analisi storica ve la lascio la chiudo con questa bellissima fotografia di Luigi Granelli, Beppe Chiarante e Lucchetta, che escono dalla redazione di Prospettive. Ovviamente i comunisti si dicevano solidali con Prospettive. Perché questa storia per me è stata importante, ma credo sia possa essere importante per tutti noi? Perché riesce a costruire un dibattito valoriale tra generazioni, tra la figura di Luigi Granelli, di Beppe Chiarante, di Lucio Magri, leggendo questi bellissimi articoli scritti da ventenni, e ci insegna molto, ci ridice come deve costruirsi un partito come struttura all'interno della società, mediando tra le istanze popolari e ovviamente le possibilità di cambiamento anche a livello amministrativo, in un partito che deve essere, secondo Granelli, e questa sarà una battaglia di tutta la sua vita, contro il carrierismo, contro chi faceva politica per fare carriera e con l'obiettivo sempre dell'ingresso delle masse popolari dello Stato. Oggi non si chiama più classe lavoratrice, sappiamo che è spezzettata, atomizzata, ma oggi ancora c'è bisogno di una mediazione, di ampliare, di permettere la partecipazione di queste persone e di tutti i lavoratori anche alla vita del partito. Oggi i partiti, le amministrazioni, ve lo dico perché non solo come ACLI ma anche da onesto cittadino, tante volte mi sembra abbiano paura della partecipazione, perché la partecipazione diventa una menata, diventa una cosa in più con cui bisogna avere a che fare, ascoltare i cittadini. Ecco, questo non era il partito di Luigi Granelli, la DC di Luigi Granelli, non era il partito neanche i PCI di Magri e di Chiarante. L'importanza del dibattito interno e della circolazione delle idee. Oggi lo slancio ideale è fondamentale anche non solo perché i giovani vivono tante volte gli slanci ideali, per agganciare i giovani serve parlare quel linguaggio lì e non parlare il linguaggio delle piccole cose, della strada da risistemare, ma perché il dibattito, e questo aveva capito bene Luigi Granelli, permette di sviluppare nuove idee. La dialettica, lo spirito critico, permette di sviluppare nuove idee che poi hanno delle ricadute pratiche anche a livello amministrativo. Se noi pensiamo che attraverso la pace sociale, all'interno di un'amministrazione, all'interno di un partito, di un'associazione, si possa costruire un avvenire, sbagliamo. E ce lo dice la storia, ce lo dicono figure come Luigi Granelli, la sua storia, le sue idee. Il coraggio della costruzione di terre di mezzo culturali e politiche per il consolidamento della democrazia popolare, un dibattito non solo all'interno delle organizzazioni, delle istituzioni, ma di ampio respiro contro le derive razionali del paese. quindi tra partiti, tra persone anche in modo serio, in modo su riviste, ma anche sui nuovi canali che possono essere YouTube, Spotify, un dibattito serio che abbracci i problemi reali del paese e che vada oltre la retorica politica. Questo chiedeva Luigi Granelli. E infine, qua di strettissima attualità anche questo, l'emergere tesi neutraliste, già nel periodo, uno dei periodi peggiori della guerra fredda, tesi neutraliste, europeiste e pacifiste in piena guerra fredda. Ho ritrovato poi anche, non ho messo purtroppo, un numero del Popolo Lombardo in cui Gilberto Bonalumi e Luigi Granelli si confrontavano proprio sul tema neutralismo, sullo smantellamento della NATO per come era concepita, ok, rimanendo comunque nell'ottica atlantica ovviamente, ma per come era concepita come strumento di difesa, ma comunque con una, scusate, andiamo in fondo, con una possibilità di sviluppare una guerra a tutto campo a livello internazionale. Ma soprattutto perché è importante Luigi Granelli e è una di quelle persone che e di quelle figure che si è studiato in questi anni, ma anche negli anni successivi, penso negli anni Stato Democratico, penso negli anni dell'attività nei popolari intransigenti, perché è un esempio, lo si diceva prima, un esempio di radicalità, di onestà e spregiudicatezza di pensiero per le giovani generazioni, perché leggendo queste esperienze, raccontando queste esperienze, i giovani riacquistano fiducia nelle istituzioni, riacquistano fiducia nei partiti, nelle associazioni, queste esperienze legittimano nuove esperienze radicali e di conflitto generativo. Anche se la storia non ti ripaga magari, come è successo a Luigi Granelli, che dovette abbandonare Bergamo e i suoi amici, la sua terra, ok? Nell'immediato, non ti ripaga nell'immediato, ma ti consente uno slancio verso l'idealità, verso uno spirito critico che continua a generare idee e anche a battagliare, mettiamola così, in modo serio e non sempre in corsa con le logiche di mercato. Pensate sui temi legati all'abitare, legati alla sicurezza, se ci fosse un dibattito serio da anni all'interno della nostra città, la situazione emergenziale che oggi si vede nelle nostre città, cosa si sarebbe potuto limitare, magari aggirare o ricostruire con risorse e progetti differenti. La storia di Luigi Granelli ci insegna che oltre le politiche delle piccole cose, questo era Severino Citaristi che in un articolo degli anni 50 scriveva che la DC doveva essere il partito delle piccole cose, no? Il partito della strada a sistemare, del civismo, l'opposizione legittima. Bisogna opporre, come in realtà, un pensiero di slancio ideale per superare momenti difficili come questo, come ci insegna la storia di Luigi Granelli, la storia della base del gruppo di Bergamo, perché oggi come ieri, come si diceva, ci permette di guardare al futuro con uno sguardo più speranzoso. Grazie.
Grazie davvero Dario, intanto per questa ricostruzione, forse non nota tutti questa dimensione della radicalità non aggressiva, della radicalità che è la premessa per un confronto reale, e probabilmente una parte che non tutti conoscono, e grazie anche per la tua passione che emergeva continuamente. Ecco, adesso direi che partendo con Maria Pia Garavaglia, a questo punto chi ha conosciuto direttamente, chi ha lottato, diciamo, quindi sentiamo una testimonianza di quel periodo come l'hai vissuto. Grazie Maria Pia.
Grazie. È acceso? No. Sì. Più vicino. Grazie dell'invito, grazie a voi che siete qui. Grazie Dario, perché il tuo entusiasmo potessimo mandarlo fuori come fosse un gas, servirebbe. Perché la domanda di fondo all'inizio l'hai messa, non in fondo, era come si potrebbe fare per entusiasmare i giovani oggi. Voi vedete che qui la maggioranza ha i capelli grigi o non li ha, e vuol dire che è colpa nostra se non li abbiamo entusiasmati. Perché di Luigi Granelli possiamo dire che non rinunciava mai a parlare ovunque, non rinunciava nemmeno a dimensionarsi. Non c'era la possibilità di fargli interrompere un discorso, ma tutte le persone che l'ascoltavano, se tu lo avessi interrotto, sarebbero insorte. Nel senso che, credo Roberto te lo ricordi, perché essendo stato il suo segretario provinciale, sai che era così. Non demordeva. Quindi quando tu hai concluso dicendo speriamo che sia speranza, no, non ce l'ho, la dobbiamo costruire, perché adesso non c'è nessuno che studia. Io vorrei dire alcune parole chiave per lui, che erano il dialogo, perché il confronto a qualsiasi costo, la laicità a qualsiasi costo, parleremo della sua candidatura a Milano per il Parlamento, la eticità dei comportamenti, lo studio. Non occorreva che fossero gli altri a dire che era un intellettuale autodidatta, perché era contento lui di dirlo, perché potendo dimostrare che si può fare, che l'esempio era riuscito, è evidente che dava speranza e dava la possibilità di credere che si potesse fare. Allora, primo, la sua è stata testimonianza. Parlava, ma per spiegare come si comportava. Quindi il suo comportamento era esemplare, ma siccome magari non si capiva troppo, lo spiegava. Quindi noi in via Mercato, perché era la sede della base, ma anche in via Nirone, dove abbiamo avuto segretari magnifici come Roberto, prendeva sempre la parola. Perché? Perché non ci potesse mai essere un arrière-pensée di non sapere dove era collocato Granelli. Noi sapevamo sempre dove era collocato Granelli. E a Milano ha potuto fare ciò che ha potuto fare, sarò breve perché tu hai dovuto fare una lezione, gli altri devono stare dentro nell'ora. Allora, lui ha potuto essere, oltre che fare, ciò che ha fatto, perché a Milano ha trovato Marcora. Quindi noi dobbiamo inquadrare a Milano, a Bergamo sono stati coraggiosi loro, dei giovani rivoluzionari, a Marcora dobbiamo il fatto che Granelli è esploso, è diventato quell'uomo che i giovani amavano soprattutto. Stasera non c'è con noi un giovane che è stato quasi una specie di suo figlioccio, perché parlava anche come lui oramai, Enrico Farinone. Marcora, capo partigiano, che aveva usato le armi, con Granelli di fianco, ha fatto la riforma della obiezione di coscienza. Cioè un capo partigiano che aveva usato le armi e aveva dovuto usare per liberare il paese dal nazifascismo. Per cui aveva un'autorevolezza, Marcora e altri i suoi compagni, che erano stati pure resistenti, per cui in via Mercato poteva crescere la logica con cui era appassionato Granelli, nello studio e nel conoscere le storie personali di chi ha fatto la storia del paese. Quindi, primo, si confrontava. Secondo, parlava sempre. Terzo, non potevamo a Milano non credere che valesse la pena di sperimentare il dialogo, il collegamento con quella parte che strutturalmente, per il nome che aveva, Partito Socialista, strutturalmente avrebbe dovuto rappresentare quella parte di popolo da conquistare non al populismo, al popolarismo, cioè a credere che è il popolo detentore della sovranità secondo la Costituzione conquistata con la resistenza, conquistare il popolarismo affinché diventassero partecipi dell'attuazione della Costituzione, cioè con l'allargamento il più ampio possibile della partecipazione. Non c'è democrazia senza partecipazione. Noi oggi soffriamo della mancata, della democrazia malata. Abbiamo capito che non è irreversibile nemmeno la democrazia, perché se vediamo i comportamenti della democrazia più grande del mondo, quindi non è irreversibile nemmeno la democrazia. Per cui in quegli anni, comunque, che era appena dopo la ricostruzione materiale e morale del paese, la voce come quella di Granelli e dei resistenti in via Mercato era essenziale. Molte volte noi siamo abituati a dire, per affetto e per semplificazione, che Marcora era il braccio e Luigi la mente. No, tutte e due erano tutto. A Luigi è capitato di più di esprimere la mente. Anche in Parlamento è stato parlamentare, è stato in Europa, ne può parlare la pazienza, è stato ministro, un ministro lungimirante, perché chi avrebbe detto che facendo il ministro della ricerca scientifica, contrariamente ad oggi che vanno a prendere i cognati, gli amici, i parenti per fare i capi delle grandi industrie, di Leonardo, eccetera, lui aveva cercato Rubbia, quindi il meglio che il paese poteva offrire per fare il laboratorio di biotecnologie a Trieste. è stato uno dei ministri che, a fronte di quello che sembrava una prepotenza di Craxi sulle TV, si era dimesso da ministro. Si erano dimessi tutti e cinque, poi uno, nostro, basista, ha pensato bene in 5 minuti di accettare di fare il ministro della difesa del governo Andreotti. Quindi la coerenza. Quando si è trattato di metterlo in lista per il Parlamento, un uomo che era stato l'assistente proprio spirituale della Fucci, che ha partecipato a creare una classe dirigente del paese, amico di Moro, cioè Giovanni Battista Montini, a Milano, si era opposto, proprio opposto pesantemente alla candidatura di Granelli. E questo, che non riuscivava mai al dibattito, è andato a parlare con l'arcivescovo di Milano. È uscito dal colloquio pensando di averlo convinto, era uno che non rinunciava mai, diceva l'avrò convinto, invece non è così, la Chiesa milanese non l'ha sostenuto. Ma è successo anche a De Gasperi, la laicità della Democrazia Cristiana è stata vera, perché De Gasperi si è opposto nel 1952 all'operazione Sturzo in Campidoglio, e il Papa, quando De Gasperi doveva festeggiare un anniversario di matrimonio e portare sua figlia dal Papa, Pio XII, questo non l'ha ricevuto. Quindi c'è un'abitudine alla schiena diritta in quegli uomini, e Granelli è stato un esempio in questo caso. Concludo perfino con un aneddoto, per fare che poi parla più a lungo Patrizia. Noi credevamo, il movimento femminile e il movimento giovanile erano al quarto piano di via Nirone, e quindi o andavamo noi giù al primo piano o dovevano venire su i personaggi. Il personaggio veniva su, andava più dei giovani. Forse era 60 anni fa, quindi era più facile scegliere di andare dalla parte dei maschi invece delle femmine. Però era stato un grande riferimento per noi. La sua indubbia scelta etica di essere sempre propenso ad andare un po' più in là ha fatto sì che in una bella conferenza nazionale ad Assago, l'ha ricordato anche il presidente attuale Mattarella, perché era stato relatore di un rilancio del partito con una piattaforma molto segnata dall'eticità. E allora io in Genua sono andata da Marcora con in mano un bel ordine del giorno che diceva che dovevamo fare delle incompatibilità. Marcora mi ha detto: è come mettere il profumo sul ruf, mettere il profumo, mi avete capito perché l'ho detto male in dialetto, profumo sul ruf. Invece Granelli ci aveva creduto, cioè vedeva questi giovani che volevano portare, siccome stavamo facendo regole nuove, vedeva che ci eravamo appassionati all'assemblea, cioè ai contenuti dell'assemblea. Vabbè, non l'abbiamo fatto, però lui credeva molto che senza idee il partito sarebbe morto. Una delle sue frasi, che io ritengo un vero testamento spirituale, a Rimini, quando ha lasciato il partito, lui non ha mai fatto scissione. Chiaranti è andato, anche la Menapace è andata, che aveva un po' istruito noi ragazze della Cattolica, tutti se ne sono andati, lui no, ha combattuto sempre dall'interno. Quando non ha potuto più condividere, non ha fatto scissione, si è messo da parte, ha detto: continuerò a scrivere e a ricordarvi La Pira, Moro, voglio ricordarvi questi. Una cosa l'aveva molto colpito e assomiglia molto a oggi: la guerra in Kosovo. Avevamo il governo D'Alema senza passare dal Parlamento, come adesso, era D'Alema, come adesso, una fascista, cioè fuori dalla logica del sistema parlamentare democratico. Avevano, per piacere agli americani, avevano accettato di ingaggiarsi per il Kosovo, e la sua scelta di denunciare pesantemente questa cosa è avvenuta in Parlamento, non ha fatto una scissione, perché lui sosteneva che quando il dibattito sulle idee sparisce dal partito, il partito rischia molto, restano solo i contrasti personali, si discute infatti più di forme organizzative, di statuto, di regole, di come ognuno elegge i suoi consiglieri ai livelli degli organismi nazionali piuttosto che discutere delle questioni politiche. Serve Granelli, serve la sua storia. Oggi però tocca a noi fare in modo che si conosca e che poi valga la pena che sia seguita. Grazie.
Grazie Maria Pia per questi ricordi, si commentano da soli. Patrizia, continua sì. Questo ricordo.
Sì, no, potrei solo dire sottoscrivo perché ha detto tutto con tanta rapidità di collegamenti e di lucidità che insomma è così. Anch'io voglio partire ricordando un po'. Si sente? Non ho una gran voce. Volevo ricordare in partenza, citare un po' Enrico Farinone come ha fatto Pia. Perché? Perché io lo considero, e lui si considera forse un po' l'ultimo discepolo di Granelli, perché lo seguiva per la sua proposta politica, ma lo seguiva anche per la modalità di far politica. E non a caso, guardate, quando Granelli accettò con grande disponibilità e generosità per la carica che aveva, per l'età, eccetera, di fare il segretario provinciale del Partito Popolare Italiano dopo la DC, quando si decise appunto di Martinazzoli e poi gli altri di passare dalla Democrazia Cristiana al Partito Popolare Italiano, lui che non aveva condiviso, perché persino, guardate, questi sono gli scritti solo di 6 mesi, credo, i suoi appunti, ordini del giorno, comunicati, eccetera, e dice perché ho difeso la Democrazia Cristiana, nel senso che lui voleva un cambiamento più profondo e temeva che il cambiamento del nome non fosse sufficientemente forte e non fosse già un'altra cosa veramente. Però da quell'uomo che era di partito, come tu hai detto, e di convinzioni profonde, è stato col Partito Popolare, ha accettato di fare il segretario provinciale. Eravamo in un misero ufficio in via Leopardi, lì all'angolo, non vi dico, e io ero la delegata femminile, quindi avevo l'ufficio a fianco e ho condiviso tante sue amarezze in quel momento, perché il Partito Popolare era nato per essere la continuità della Democrazia Cristiana in un contesto diverso, eccetera, per tornare un po' alle origini. Non a caso è stato fondato il 18 gennaio di quell'anno. E però non riuscì né nelle elezioni né insomma a mantenere quella strada, si imponeva una scelta di parte, insomma tante amarezze. Però, e quindi ricordo benissimo quell'ufficio d'angolo, anche un po' buio, quante, no, sono stati gli anni delle amarezze, però dell'aderenza comunque a un percorso di un partito che poi ha avuto altre tappe, che lui poi lasciò nel 99 non condividendo, ma guardate il sacrificio di uno che non crede, perché scrive perché difendo ancora la Democrazia Cristiana e non il Partito Popolare, eppure si assume quella responsabilità. E Farinone viene dopo di lui, fa segretario provinciale, anche lui senza ambizioni, senza sbocchi, con lo stile di Granelli, fai una cosa senza aspettarti qualcosa, senza, per convinzione, e per questo mi piaceva ricordarlo all'inizio. Pochissime parole un po' sulla persona che è stata già tratteggiata, lo conosciamo molti di voi o direttamente o perché sono arrivati anche dopo o ne hanno sentito parlare. Perché dico i dati della persona? Perché io mi sono convinta sempre più facendo politica da tanti anni che le caratteristiche di una persona, la sua umanità, il suo tratto, le sue caratteristiche contano moltissimo e influenzano le scelte. Pensate quanti umori, a volte quanti dissidi hanno rovinato molti passaggi, e quindi le caratteristiche umane, e poi danno quella credibilità che tu dicevi, no? Un'esperienza, una testimonianza che rende le istituzioni e la politica credibile, in questa parola c'è tutto. Allora, un uomo di cultura, è stato detto, che poi fosse di autodidatta penso che valga 3 volte, ma a prescindere da quello, di grandissima cultura, i suoi riferimenti, quando parlava, eccetera. E quello che mi colpisce, lo trovo in tanti uomini di quel tempo, forse c'è anche oggi, non lo so, è che una cultura di un certo tipo, per dire umanistica, si accompagnava anche a una cultura di attenzione alla tecnologia, alle scienze, la società dell'informazione, Gerardo Bianco se ne occupava, cioè, in quegli anni, perché aveva studiato soprattutto il latino e parlava anziché in italiano il latino correntemente, capite? Questo ti dice quanto, quando si dice un uomo di cultura, non vuol dire solo perché ha letto tanti libri, ma perché ha una mente veramente grande e aperta. Il riferimento che tu fai, io l'ho visto quando era agli esteri, il ministro dell'allora primo ministro, il marito della primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina, aveva studiato a Trieste e parlava, in quel periodo aveva all'istituto di fisica, e quindi, cioè, Granelli era anche questo, ha fatto ministro delle partecipazioni statali, il che vuol dire che se uno ha anche una formazione umanistica, però deve essere capace di l'ecletticità, diciamo, della politica, che non è la tutologia, che appartiene a un altro ambito, faccio tutto e so tutto anche senza studiare, ma posso, se ho una visione, se ho degli strumenti, se ho una capacità di applicazione, avere anche. Quindi ti aspettavi Marcora alle partecipazioni statali, Marcora l'agricoltura, l'economia, l'energia, l'industria, uno tra i primi a occuparsi di questo in quel periodo, però anche Granelli sapeva fare questo. E poi il rigore etico, lo slancio etico, che non vuol dire dividere il bene e il male, sapere, ma vuol dire capire dove sta il giusto, dove la politica è fatta anche come approccio etico. E poi quel suo rigore, insomma, quella sua intransigenza. Lui alla fine dell'esperienza dei popolari, prima di andarsene, fonda questa associazione dei popolari intransigenti. Qui c'è qualche amico della provincia, perché il nostro dilemma era: ci scriviamo anche noi all'associazione, però è troppo intransigente per le necessità anche a volte dei compromessi della politica. Però guardate che rigore, che coraggio, ecco, gli uomini, come si dice, che fanno politica in piedi, no? Mazzolari cosa diceva, non me lo ricordo più esattamente, ma credo che stanno in piedi, che sanno stare in piedi. E lui era certamente uno di questi, cioè il compromesso, ma soprattutto il compromesso necessario forse in politica, ma l'opportunismo che accompagna molti compromessi, molte accettazioni, non gli apparteneva, fino al punto che qualche volta era difficile stargli vicino, non era così facile, quando uno ha sempre da andare a cercare ciò che non va e quanto non va nella politica, però era come un maestro di rigore, diciamo, perché ti segnalava il punto dove magari dovevi accettare, ma era bene essere consapevoli che lì c'era un crinale oltre il quale il compromesso diventava opportunismo, eccetera. E poi insomma tante altre caratteristiche che mi piace. E poi questa capacità anche a me ha sempre colpito, l'ha detto Pia, insomma, in quella sala di Via Mercato, chi ci veniva lo sa, e l'altro ufficio anche un po' più riparato da un'altra parte, in quel lungo tavolone erano sempre seduti vicini, poi c'era Calcaterra, non so se c'è ancora qui la Luisa, insomma altre persone che erano lì con altri compiti, sempre presenti. Ma l'intesa tra due persone, io non ho mai visto litigi, piccolezze. Pensate anche più recentemente quanti sodalizi sono saltati tra due, spesso tra due uomini, ma adesso non voglio fare la femminista da strapazzo, che mi credo cosa odiosa, ma quanti sodalizi sono saltati, rovinando anche gli interessi del paese a volte, per questa incapacità di stare insieme due bravi, due di primo piano, due leader, diciamo. Io non li ho mai visti scendere a meschineria, contrasti, eppure ho fatto tanta vita di corrente, oltre che di partito. Ecco, questa è un'altra cosa molto bella, questa integrazione, questa. Noi che andavamo lì trovavamo una leadership plurale, se volete, molto affiatata e molto positiva. E anche questa è una caratteristica, perché ha salvato tanti, tanti passaggi importanti. Vado molto velocemente, insomma. Cosa dire? Io vorrei sottolineare solo questo. La storia della base è una storia davvero, oggi si direbbe, di successo, cioè di grande valore. Laboratorio di idee, si è detto, perché 53-54, quegli anni nasce, no? E insomma, la DC, finita un po' la fase de Gasperiana, aveva un grande compito, un partito di massa eterogeneo, eccetera. Si avvicinava il boom economico, la grande trasformazione, si diceva. Quindi un compito grandissimo di guidare tutta questa fase. Ed era fatta l'interclassismo, la composizione, aveva l'obbligo di governare e raccoglieva consensi anche molto diversi. E aveva una visione, certamente un fondamento comune, ma tante anche cose. Però, insomma, ci sono questi giovani trentenni, credo per lo più dall'Azione Cattolica, vengono dalla Resistenza, vengono da altri mondi, altri vengono già dalla DC, e si creano questi gruppi che poi Marcora metterà insieme in una corrente organizzata. Ma qual è il loro coso? Loro fremono, diciamo, vogliono un partito più moderno, più modernizzante, trovate voi la formula, più capace di recepire gli stimoli di una società e le sfide, la trasformazione che c'era del boom economico, del dopoguerra e di tutto quello che... E quindi, insomma, le cose che richiamavamo nelle parole che lui ci leggeva di Granelli e di tanti altri, e quindi loro volevano un partito più così, diciamo, più aperto in questo senso, più a confessionale, che non vuol dire dimenticare, perché erano tutti di formazione cristiana, e non dicevano un fatto personale intimo, ma avevano questa consapevolezza, che poi Granelli se ne vediamo una testimonianza in tutti quei passaggi, che c'è una laicità della politica, anche per un cristiano, forse soprattutto per un cristiano, che risponde lui in autonomia, in libertà, la sua responsabilità delle scelte politiche, non è la dipendenza dalle gerarchie, ma questo non vuol dire prescindere dai propri principi e dai propri valori, perché sennò c'è una bella schizofrenia tra formazioni, idee e comportamenti. Però questa maturità, insomma, e volevano un partito anche più così, un partito oggi diremmo più a sinistra, più aperto alle istanze sociali e fondamentalmente più aperto anche un dialogo con le forze che interpretavano. E poi da lì la scelta anche dell'alleanza del centro-sinistra a Milano, che non è un episodio, è una linea. E perché questo? Per raccogliere delle istanze che noi stessi dovevamo raccogliere, diciamo, e anche per allargare, oggi diremmo, la base democratica. e per rafforzare le istituzioni. Io questo ho imparato nella base tanto, e quando sento anche oggi nel partito considerare, diciamo, quelli che vengono da quella storia o dal mondo cattolico un po' una specie di associazione sociale, delle quali ho grande rispetto, ci milito anch'io, ma in politica noi siamo un'altra cosa, noi siamo stati portatori, grazie alla base, di una visione del rafforzamento delle istituzioni, di una politica di statualità. Non a caso la rivista che lui fonda è Stato Democratico, e la dice tutta. Il rafforzamento delle istituzioni per poter essere all'altezza di fare quei compiti, di cogliere quelle sfide, di dare una risposta a quelle istanze, di guidare quella grande trasformazione, nasceva dal fatto che, insomma, ci voleva una stabilità e poi un allargamento anche della base democratica, da qui il colloquio con le forze di altra formazione che però diventavano indispensabili, il Partito Socialista, ma c'è qui una, diciamo, un po' la premessa di quello che poi sarà il dialogo anche col Partito Comunista, quando il Partito Comunista cambia, si sgancia da certe alleanze internazionali non accettabili e così via. Quindi, insomma, tantissimi contenuti. Loro dicevano, lo diciamo noi, o si è detto dopo, che insomma la base è stata un laboratorio di idee. Le correnti non erano la conta di chi sta con chi e di chi prenderà i posti di chi, col bilancino, eccetera, le degenerazioni che sappiamo. Allora erano veramente, veramente le diverse componenti, diciamo, che avevano delle elaborazioni, che portavano delle idee, poi sono diventate anche altro, ma sostanzialmente era quello. E io penso, guardo quasi, non dico con invidia, ma anche con molta curiosità, sarebbe bello vedere anche un po' di più le loro storie, a questo gruppo di giovani, qualche donna c'era ma non tantissime nella fase di Belgirate, dei convegni, eccetera, che portavano quelle idee, fremevano anche un po', diciamo, di impazienza rispetto a necessità di cambiamento, e hanno portato davvero una grande visione, grandi contenuti che poi si sono incontrati o scontrati con le altre componenti della Democrazia Cristiana, componendosi attraverso le scelte, i congressi, le presenze dei governi, eccetera, formando anche quel grande patrimonio che è stato il meglio della Democrazia Cristiana. È stato il meglio della Democrazia Cristiana, che ha svolto un ruolo nel nostro paese molto significativo. L'ultima cosa, e chiudo davvero, è un po' anche la sua capacità, diciamo, di coinvolgere. La formazione è stata detta, ma allora c'era molta più formazione in generale della classe politica, diventava un po' una necessità anche di prepararsi a. Lui l'aveva in modo particolare, e la base l'aveva in modo particolare, perché ho citato Belgirate, tutti i convegni sulle cose economiche, insomma, Roberto anche pezzi li conosci bene, e gli voleva dire, insomma, che diavolo di sviluppo vogliamo per questo paese, come lo componiamo. Non è una bella relazione, non è una bella improvvisata, è studio, tanti economisti giravano l'intorno, portavano idee, non a caso, ripeto, temi anche legati all'industria, già all'energia, in anni poi un pochino successivi, nascevano da lì, da queste menti che si componevano per disegnare un futuro del nostro paese attraverso l'apporto del contributo dei partiti, che non è che gestivano soltanto, prospettavano strategie, proposte e sviluppo. E niente, l'ultima cosa è la sua oratoria. Ci sono tante forme di oratoria, sono quelli che tuonano e anche raccolgono applausi, eccetera, in modo roboante, con delle, diciamo, un po' con delle forme retoriche, eccetera. Lui aveva, nel fervore anche del discorso, che voi sapete chi l'ha sentito, quanti applausi, quanta emozione, quanta partecipazione, aveva sempre uno svolgimento logico perfetto. Se andate a leggere qualche discorso vedete che c'era tutta una sequenzialità logica e anche di dimostrazione delle sue tesi, non era una serie di affermazioni ad effetto. E riuscire a fare un discorso così logico, così di contenuti, così conseguenziale, e suscitare questa passione, credo che volesse dire non che era un bravo oratore soltanto, era una persona che aveva qualcosa da dire e delle doti carismatiche. Grazie.
Grazie. Grazie Patrizia. Allora io chiederei alle persone di accomodarsi, chiederei a Silvia Roggiani e a Lorenzo Radice di prendere posto, quindi l'ultimo passaggio, quindi la dimensione di oggi. Volevo dire questo, intanto che c'è lo spostamento, solo due commenti un po' che ho visto da vicino. Abbiamo parlato molto dell'autodidatta, dell'autodidattismo. Ecco, io credo che il modo autentico per essere autodidatta, cioè l'autodidatta non si definisce da quello che sa, ma da quello che vorrebbe sapere. E quindi è tipico dell'autodidatta continuamente studiare, come se dovesse recuperare del tempo perduto, contrariamente a chi invece ha avuto un'educazione molto forte. Quindi questo era sicuramente un tratto di mio padre, che devo dire anch'io un po' assorbito, effettivamente, questa voglia continua che non basta mai il tempo per, diciamo, per, e lui effettivamente lo faceva non in maniera retorica. E l'altro punto che volevo fare, per dare la parola ai colleghi che diceva prima Patrizia Toia, è questo tema dell'oratoria. Lui amava molto lo scontro, il confronto ideologico, lui ha sempre usato argomenti, non usava quello che i retori chiamano la fallacia ad personam, non attaccava le persone, attaccava le idee. Anche se qualche volta era difficile separare le idee dalle persone, questa è una cosa che io ho sempre considerato molto, molto potente. Lui si preparava moltissimo, i suoi discorsi se li preparava, aveva gli appuntini, prendeva appunti, ascoltava quello che dicevano gli altri. Non amava andare ad un convegno, parlare e andarsene. Lui voleva andare lì per ascoltare. Poi doveva dire anche la sua, ma era un atto di rispetto verso il convegno. Quindi effettivamente questi elementi anche di educazione retorica, potremmo dire, andrebbero un po' ripresi. Bene, allora io direi, Silvia Roggiani, a te la parola, visto che tu sei co-organizzatrice di questo evento, quindi grazie ancora.
Ma intanto, Andrea, grazie a te, anche perché prima proprio un flash su da dove nasce questo convegno. Questo convegno nasce dal fatto che io avevo già, ovviamente grazie a Patrizia Toia, insomma, i primi anni di militanza, Maria Pia, sentito parlare di Luigi Granelli, ma ho avuto la fortuna, l'occasione di poter partecipare a un convegno che è stato fatto alla Camera, alla presenza del Presidente Mattarella, dove c'erano Andrea, c'era Patrizia, c'era Maria Pia, c'era Pierluigi Castagnetti. Devo dire che quel convegno, quel momento in cui è stata raccontata la storia di Luigi Granelli, il suo modo di fare politica, è stato uno squarcio di luce in una fase politica davvero complicata. Cioè oggi ci troviamo, tanti di voi, ciascuno dal suo ruolo, a fare politica o a interessarci alla politica, e vediamo un quadro assolutamente desolante, sia dal punto di vista internazionale, che è lì è ancora più che desolante, c'è un'inquietudine, una paura rispetto a quello che sta accadendo, un senso di impotenza profondo, ma anche quello che accade in quella stessa Camera dove noi quel giorno invece abbiamo avuto l'occasione di avere quella grande luce della storia di Luigi Granelli, e quindi colpita anche da quello che era accaduto a Milano e dal fatto che comunque Luigi Granelli è stato qui capogruppo, ho chiesto un po' alle persone, tra cui Enrico Farinone, che abbiamo stracitato e non è qui non perché non l'abbiamo invitato, ma perché purtroppo è capitata un'operazione sua esattamente in questo periodo, altrimenti sarebbe stato qui con noi a raccontarci quel suo pezzettino di storia. Ecco, abbiamo voluto portare anche qua la storia di Luigi Granelli. Io, grazie al lavoro che Andrea ha fatto e che vi consiglio, che è un lavoro che ci consente di approfondire tramite un sito, poi ne parlerà certamente lui, gli scritti, il pensiero di Luigi Granelli. In questi giorni sono andata a leggermi un po' di cose e voglio partire anch'io con una citazione che è quello che, a proposito del titolo che Andrea ci ha affibbiato, cerco di ovviamente nel breve tempo di restituire. La citazione è questa: intanto la politica non è solo l'azione di un partito o dei partiti, si fa politica facendo del volontariato, assumendo uno specifico atteggiamento, compiendo un'azione, insegnando nella scuola in un certo modo, facendo del giornalismo in modo rispettoso della verità. Ci sono dunque tanti modi di fare politica e non è vero che la politica è sporca e tutto il resto è pulito, perché anche nel modo di fare le professioni c'è un modo che è fondamentalmente sporco, anche se si espone meno alla critica rispetto alla politica, che è considerato il regno dei furbi o degli opportunisti. Cioè in ogni campo dell'attività umana c'è il rischio dell'opportunismo, dell'interesse, del pragmatismo, della separazione del mondo dei valori dal mondo degli interessi. Questa citazione nasce da uno scritto che si intitola La politica come espressione più alta dell'amore, ed è una cosa che poi, se si va a leggere tutto, è davvero incredibile, perché ciascuno di noi, io lo racconto spesso quando vado a fare formazione ai giovani o anche ai meno giovani, o quando mi ritrovo in dei circoli dove litigano tantissimo su delle cose, perdendo di vista qual è l'obiettivo per cui ciascuno di noi ha scelto di fare politica. E allora dico sempre: chiudete gli occhi e ripensate al momento in cui avete scelto di fare politica. Perché avete scelto di fare politica? Ecco, Granelli usa un'espressione: il dovere di cambiare la società. Io credo che ciascuno di noi, quando ha scelto la politica come vocazione, perché la politica è una vocazione, come lo strumento per provare a cambiare quella società, lo ha fatto perché, come ci racconta Granelli in quello scritto, voleva passare da un fare del bene individuale a un fare del bene collettivo, a una dimensione comunitaria, a una dimensione che ci fa passare dall'io al noi, che fa passare quelle nostre azioni che non diventano più solo faccio del bene e quindi questa cosa si esaurisce lì. Prima Patrizia citava il volontariato, che certo è fondamentale, ma in provo a cambiare davvero le cose dall'interno nel profondo e a lasciare a chi viene dopo quel cambiamento di cui mi voglio far carico. Oggi è ancora più difficile, perché mi ha colpito il discorso che ha fatto Beatrice Guccioni, dove diceva: chi verrà ricordato domani? Perché è difficile pensare a chi verrà ricordato domani? Perché l'individualismo ha preso il sopravvento, quest'idea dell'io ha preso il sopravvento anche in una politica che invece, come ci ricordava Luigi Granelli, è invece la dimensione del noi, del comunitario. E quindi io credo che oggi la lezione che vorrei provare a portare da questo convegno, per me non si esaurisce qui, ma vorrei provare nella formazione che faremo a livello di partito regionale a recuperare queste figure che hanno portato tanta luce nel modo di fare politica e che possono dare tanto oggi a chi si affaccia alla politica, anche insegnando qual è la postura, perché oggi la postura di come noi facciamo politica, di come la maggioranza delle persone, mi ci metto anch'io, fanno politica, è una postura legata a cosa sta succedendo oggi, ci devo essere, devo rispondere, devo essere sempre sul pezzo, dimenticando la profondità del pensiero, il valore dello studio, dimenticando quel senso di comunità e anche quel senso e quell'importanza delle relazioni e dei legami. Prima ci ricordava Dario Acquaroli di quanto quel modo di fare politica nasce anche da delle relazioni. Quanto abbiamo perso delle relazioni stando tutto il tempo e facendo politica nelle piazze virtuali, che certo esistono e ci sono e non possiamo ignorarle, ma forse dobbiamo ricentrarci. Quindi io voglio ringraziare ancora tutte e tutti, e l'impegno che mi prendo è quello di partire da oggi per provare a portare il pensiero, la vita, gli scritti di Luigi Granelli anche in chi oggi si affaccia a livello regionale a fare la politica, a fare politica con una postura nuova, con un coraggio nuovo, perché anche questo ci manca, e ci manca sempre perché abbiamo messo davanti il nostro destino personale rispetto a un destino collettivo. È qui che dobbiamo tornare a quel destino collettivo e a quel dovere di cambiare la società. Grazie.
Grazie Silvia, mi sembra un ottimo anche assist perché l'obiettivo di questo evento, come dicevamo, non è tanto solo ricordare ma dire che cosa può servire oggi. A questo punto l'ultimo intervento, Lorenzo, last but not least, sindaco di Legnano, quindi tu hai anche una visione da amministratore, che è una cosa complessa, a te la parola.
Così dicono. Ma allora, devo dire che la visione da amministratore, intendo. Allora, vi devo dire la verità, che quando Silvia mi ha chiesto la prima domanda che le ho fatto, gli ho detto: ma io non ho conosciuto Luigi, perché mi chiami, cosa vengo a dire? E quindi diciamo la domanda diventa: cosa credo oggi un amministratore appunto può provare a incarnare, cosa può provare a fare? Allora, chiaramente per arrivare a questo convegno ho chiesto a dei buoni amici: datemi qualcosa però da studiare, perché è vero che io so chi è esattamente, e ovviamente mi hanno dato appunto una serie di libri, ma soprattutto la cosa divertente è che quando ho chiesto i libri, l'amico in particolare che poi me li ha forniti, che magari qualcuno di voi conosce anche per vicinanza, che è Gianni Borsa, Azione Cattolica, eccetera, insomma, comunque, mi dà questi libri e dice: guarda, la prima cosa però che devi sapere è che il fatto che tu mi stai chiedendo qualcosa di studiare è un primo tratto che devi sapere, che è il tratto, proprio uno dei tratti della persona Granelli, no? Per cui questo è stato un primo elemento, e io oggi vi dico che quello che ho provato a fare molto umilmente è proprio quello di dire, non tanto di dirvi come interpreto io oggi la politica, ve lo dico anche, ma come dire, ho provato, cercando di leggere qualcosa, di vedere rispetto a come io interpreto la politica oggi, che cosa in qualche modo lo squarcio di luce, che cosa da alcuni suoi discorsi, qua ce ne sono solo alcuni evidentemente, ho ritrovato, che sono quattro elementi che penso che siano interessanti. Vado veloce anche perché molte cose chi prima di me mi ha preceduto con dei discorsi molto belli e alti, e vi ringrazio perché ho imparato tanto anche stasera, li avete già tratteggiati. Allora, per me la politica, quando mi capita e qualcuno me lo chiede, cerco di riassumerla a modo di slogan dicendo: è qualcosa che si fa con tre S. La prima S è quella della speranza, che vuol dire cercare di continuamente alimentare quel passaggio che hai appena detto anche tu bene, dall'io al noi, con un'idea di dare un sogno, ma non un sogno per fare i voli pindarici, un sogno che è progetto di futuro, quindi permettere alle persone di vedere che nel proprio quotidiano c'è qualcosa che, stando insieme, possiamo fare per migliorare. La seconda S con cui penso che la politica oggi debba fatta, e cerco di fare personalmente con tutti i limiti, è quella delle scarpe, perché le scarpe ti servono per andare, stare in mezzo alla gente, ascoltare, parlare, capire cosa ti dicono, perché se stai vicino, se sei prossimo alla gente, puoi capire i loro problemi, se no diventa veramente difficile. E la terza è quella del sorriso, che non è il sorriso ebete di chi deve sempre sorridere o di chi deve ridere, ma è il sorriso di quelle relazioni che si diceva prima, quello scoprire che fare politica, anche quando ci si arrabbia, anche quando torni a casa alla notte e sei furibondo perché magari la serata è andata male, è però sempre arricchimento, è relazione, e la relazione vuol dire costruire un noi. Il sorriso è quello che devi cercare di avere con la gente, da amministratore locale, anche quando, e capita spesso, e lo sappiamo da amministratori, devi dire un no, devi dire un non posso, devi dire io non posso arrivare fino a dove mi stai chiedendo tu, però riuscire a farlo con un modo. Allora, detto questo, che come la intendo io, ho cercato di provare a capire che cosa erano le lezioni che potevano venire fuori da questi testi. E effettivamente alcune le ho trovate. La prima è proprio quella dello studio della preparazione, ve l'ho già detta. Ascoltare, studiare, capire, cercare di superare anche gli approcci ideologici e capire cosa ci chiede oggi la gente. Prima qualcuno ha parlato di sicurezza. Prima di sederci qui parlavo e dicevo cosa mi stanno dicendo oggi alcune persone in una città media di 60.000 abitanti. Le persone iniziano a venire a chiederti e ti dicono: sindaco, ma io sto pensando di fare i passaporti per i figli perché non si sa mai. Poi dopo trovi la commissaria europea, ne parlavamo prima, che fa delle cose a dir poco imbarazzanti. Oggi il tema della guerra è una paura che la gente sta ricominciando a portarci, dobbiamo farci delle domande. Poi da amministratore vi dico studio e preparazione, che erano un tratto sicuramente che si vede emergere dalla vita di Granelli. Oggi da amministratori credo che lo traduciamo in una logica che è quella di provare a sviluppare sempre di più delle politiche che siano sempre più, oggi si dice data driven, no? Per fare un po' però basarci sui dati, allora avere il tempo, la passione di studiare, capire i dati e dai dati cercare di costruire delle risposte che possono essere non necessariamente e non sempre solo quelle che magari vorremmo noi con la nostra pancia dare, ma cercare di lavorare sulla testa. Secondo tema che ho ritrovato, che mi sembra molto interessante, questo forse oggi l'abbiamo toccato un pochino di meno, mi pare che abbia sempre avuto un'attenzione molto ampia a ragionare nella logica di superare l'io e andare sul noi, anche su una logica per cui le politiche in senso ampio andavano costruite sempre su una scala vasta. Allora, per noi amministratori oggi cosa ci dice? L'approccio alla politica che sia un approccio locale ma non localista, quindi valorizzare quello che possiamo portare come territori, come esperienze comunitarie, ma non per farne un localismo, ma come dire, per valorizzare anche la capacità e la creatività che abbiamo nei territori e nelle comunità. E qui c'è il secondo tema, quello della sussidiarietà. Questo è qualcosa che io vivo tantissimo anche per le esperienze, quindi, personali, professionali da cui vengo, che è la consapevolezza che non solo nessuno si salva da solo, ma che se vuoi provare ad amministrare, se vuoi provare a risolvere i problemi e a cambiare un pochettino le cose, da soli, anche come amministratori, anche come istituzioni, non andiamo da nessuna parte. Devi investire sui talenti e sulle energie che ci sono nella tua comunità. Questo vuol dire, dare spazio sicuramente a un approccio sussidiario, vuol dire dare spazio a un approccio che credo che in quegli anni chi ha partecipato a quel mondo della base ha iniziato veramente a sperimentare di come la società cambiava e di come si poteva dare spazio alla società. Oggi lo facciamo in tanti modi, col terzo settore, con tante altre cose. Quindi se la prima lezione è quella di ascoltare e osare, la seconda che mi porto via è quella di affidare e affidarsi. La terza lezione è quella, che ho ritrovato una persona che aveva uno sguardo che sapeva andare molto, non solo oltre i tempi in qualche caso, ma oltre i confini. E qui c'è un tema appunto che è quello della terza lezione, del guardare lontano. Cosa vuol dire oggi? Oggi vuol dire per noi, per esempio, rispetto alle paure che oggi sto percependo anche tra la mia gente, tra la nostra gente, riuscire a rileggere l'Unione Europea e discutere di che cosa deve essere l'Unione Europea, di che cosa vogliamo che sia l'Unione Europea, che non è solo un grande salvadanaio da cui andiamo ad attingere, un grande erogatore di fondi, ma è anche un orizzonte di senso, un orizzonte, io credo, anche di speranza, nel senso che dicevo prima, e sul quale probabilmente oggi abbiamo molto da lavorare. La cultura della pace. In un'epoca come questa, da amministratore mi dicono: ma perché fai le iniziative sulla pace? Cosa serve? Oggi serve fare la pace, i gemellaggi, riprendere il tema dei gemellaggi, guardo Carlo. Ecco, sono tutte tematiche sulle quali noi possiamo oggi riprendere alcuni spunti, alcune visioni che in quegli anni avete veramente costruito e dalla testa di quelle persone davvero sono anche partite. Ultima ma non ultima lezione è quella dell'unire, e qui penso che ci sia tanto da dire. lavorare unendo e ricucendo, ho trovato a un certo punto in un suo discorso. Ecco, questa espressione l'ho trovata molto bella, lavorare unendo e ricucendo. Questo va anche rispetto ai discorsi che si facevano prima, di superare anche le idiosincrasie personali, di riuscire, come dire, a fare un lavoro che è la cosa, una delle cose più belle della politica. Entriamo in una sala con due idee, la mia e la tua, e usciamo dalla sala con una terza idea che è la nostra. Questo è un miracolo che la politica fatta in maniera vera, cioè quando si discute davvero, non dentro la piazza virtuale che ti obbliga alla fine a ridurre tutto a slogan, a battuta, a vedere chi fa la battuta migliore. Ecco, questo è un piccolo miracolo che però appunto l'uomo che ho visto emergere anche da questo testo, che è l'uomo di partito ma non di una parte sola, un uomo che ha saputo mettersi sempre in gioco, sempre discutere le proprie idee, come ho sentito dire prima, che non mancava mai di dire qual era la sua idea, ma sono sicuro che era una persona che era molto capace di dopo mettere in discussione le proprie idee e riuscire a uscire con un'idea che era la nostra idea, non la mia idea che deve vincere sempre a tutti i costi, anche se poi la difendo fino allo strenuo, fino alla morte, ma dobbiamo uscire con un'idea che è nostra. Qui ci sta anche un ragionamento che forse dobbiamo fare anche su noi come cattolici dentro i partiti, dentro il flusso dello sviluppo della vita politica italiana. Ci sono in atto tanti movimenti, tante aree, tanti gruppi che si stanno trovando. Ecco, io anche recentemente con qualcuno che mi chiedeva, dico, sono contento che ci si riprenda a vedersi fisicamente, a parlare, che si riprenda a vedersi in sale piene, più o meno piene, dove ti trovi a stare 4, 5, 6, 7, 8 ore ad ascoltarsi l'un l'altro, perché abbiamo bisogno di riprendere la capacità anche di ascoltarci gli uni con gli altri, di accettare anche che ci siano nelle sale che frequentiamo persone che non la pensano esattamente come noi, perché o riusciamo a recuperare questa capacità di ascolto e dall'ascolto fare un lavoro di studio, di analisi, e da lì uscirne con delle proposte anche coraggiose, anche che osano, anche che ci portano fuori dalle nostre comfort zone, anche che ci permettano di costruire alleanze di senso e poi politiche, o davvero rischiamo che anche noi, come diciamo, mondi cattolici, cattolici democratici, rischiamo di rinchiuderci un po' troppo nelle nostre comfort zone e di far isterilire e morire un pensiero che invece è stato molto importante, è molto importante, e che da amministratore locale, mi permetto di dire, molto spesso fa vivere ancora l'azione amministrativa di tanti colleghi sindaci, molto spesso senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Come, e chiudo, è successo anche per me che oggi in parte, anche grazie a questo invito che mi avete fatto generosamente, mi avete aiutato ad aprire, a squarciare un po' il velo e capire che probabilmente in tanti tra di noi facciamo parte di questa storia, dobbiamo riuscire a rivendicarla ma a riportarla, come dire, attualizzarla costantemente, e una serata come quella di oggi sicuramente ci aiuta a fare questo sforzo. Grazie.
Grazie. Grazie Lorenzo. Allora io... Il mio compito non è chiudere, non posso essere io l'uomo della sintesi, volevo solo fare due battute finali e chiaramente ringraziarvi per la vostra partecipazione. Parto dal punto di vista, da questa riflessione che hai fatto sul tema dell'ascolto. Io credo che oggi ascoltare sia fondamentale, è anche difficile ascoltare, perché ascoltare si rischia sempre la deriva demagogica, cioè ascolto esattamente la pancia delle persone, dico quello che c'è. Una parte del populismo è sapere ascoltare in un certo modo. Allora mi viene in mente una riflessione interessante, faccio un salto diciamo di campo, ed è una riflessione che fece Steve Jobs, quindi il grande fondatore di Apple, uomo complesso, certamente straordinario, un'azienda Apple che ha fatto un'innovazione continua, ha fatto almeno 8 tipi di innovazione. Ecco, Steve Jobs non ha fatto la Apple non ha mai fatto ricerca di mercato. Azienda strana, non chiedeva ai consumatori, e lui citava spesso una frase del grande Henry Ford, il fondatore dell'automotive americana, dicendo: ai tempi in cui Ford decise di lanciare e creare le prime macchine, se lui avesse chiesto ai clienti che cosa volevano, gli avrebbe detto 2 cavalli in più, certamente non un'automobile. Quindi credo che dietro l'ascolto ci sia anche una responsabilità di immaginare cose, non è solo il banale registrazione di quello che la gente vuole. È un passaggio molto delicato, quindi richiede una cultura dell'ascolto profonda, che vuol dire anche avere dei punti di vista senza imporli. È un po' il tema anche della psicanalisi, il bilanciamento tra il medico che deve ascoltare ma deve anche guidare. Quindi dovremmo forse ripartire da una nuova logica dell'ascolto, credo questo sia una prima riflessione, e questo era un commento latere. No, io chiuderei così, diciamo, intanto vi ringrazio veramente la vice sindaca, ringrazio Silvia, cioè tutti quelli che ci hanno aiutato a fare questo momento di ricordo qua, tra l'altro in questa bellissima sala nel Comune di Milano, è molto simbolico. E vi racconto, chiudo con un piccolo aneddoto. Io sostanzialmente, quando mio padre era in vita operativo, non ero molto vicino a lui politicamente, anzi ero abbastanza, ma non perché ero contro politicamente, ero un po' un ignorantotto, un po' un, come dire, e il mio primo rapporto con mio padre nacque quando lui morì. Quando lui morì mi resi conto che dovevo conoscere mio padre e, avendo io capacità digitali, incominciai sostanzialmente a raccogliere materiale, lo feci per mia madre e poi incominciai a leggerlo. E allora devo dire che è stato questo veramente un grande dono, cioè poter riscoprire un genitore, e quindi anche il mio motivo di fare queste cose qua, lo sento quasi come un dovere filiale. Lui era una persona pubblica. Anche quando scelsi, e tra l'altro con Luca Marcora, Luca è qua, di dare le carte dei nostri genitori, non facendo la fondazione nostra, ma dandola allo Sturzo, cioè ancora una volta aprendo per non fare l'ennesimo io, ecco, per me è stata una grande, quindi io auguro a tutti dei genitori, ogni genitore ha qualcosa da raccontare ai propri figli. Ecco, in questo devo dire che il fatto che scrivevano, che c'erano documenti, materiale, è stato fondamentale. La rete non lascia nulla, purtroppo, questo è un grande disastro, perché anche i dibattiti sui social media sono devastanti. Come diceva McLuhan, il mezzo è il messaggio, i social richiudono e sono slogan, e quindi è slogan contro slogan. Questi qua scrivevano, facevano articoli, si rispondevano. Ecco, io penso che si debba un po' ritornare a una certa forma di cultura scritta, che è l'unico modo per trasferire argomenti profondi, perché questa era epoca episodica dei social media, uccide anche il confronto. Quindi insomma, per me è stato molto importante e ho capito effettivamente l'importanza anche degli archivi che vanno conservati. Grazie.